protende la parola pietro, ecco, cerchiamo di capire come è fatto il testo. Diventiamo curiosi del testo, diventiamo curiosi del Vangelo. In poche parole, non diciamo tanto lo conosco, no, lo diciamo spesso, tanto lo conosco, lo sento. Però è fino a un certo punto che lo conosciamo, no? Qualche volta la parola di Dio ti può dire una cosa che è completamente nuova. Allora guardiamo il testo, cerchiamo di metterci anche dentro noi, no? Come l'abbiamo vissuto oggi, come l'abbiamo vissuto tanti anni fa, questo brano. Se ci accorgiamo che ci sono delle parole che ci parlano particolarmente, magari facciamo riferimento a un altro brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, dopo che facciamo un po' di silenzio, guardiamo, lo scrutiamo, abbiamo detto, no, che ciascuno può dire una parola, no? Che non è però dialettica, non è io rispondo a te perché tu hai detto così, perché questo sarebbe, non serve questo, non bisogna botte e risposte. Io dico una parola che per me è stata significativa, la metto lì, insieme ad altre parole che altre persone hanno detto per me questo è stato significativo. Alla fine raccogliamo il frutto comune che è qualcosa che abbiamo fatto tutti. Adesso però leggiamolo un pochino con più curiosità, con più attenzione. È molto discusso quello che significa, lo dico brevemente. Vuol dire che le realtà della terra e del cielo sono collegate. Pietro ha la chiave, diciamo così, che le collega, no? Per cui Pietro ha un potere qui in cielo, in terra, che però corrisponde anche a un potere in cielo, diciamo così. E viceversa. Pietro ha qualcosa che lo supera, quindi ha ricevuto qualcosa che lo supera. Ora però, come si sviluppa questa giurisdizione? Questo è un tema molto discusso tra le chiese ortodossa, chiesa cattolica. È un tema abbastanza misterioso, no? Che cosa vuol dire questa? Noi anticamente dicevamo, no? Se nella Chiesa tu sei stato perdonato dai tuoi peccati, allora anche in cielo non c'è più nessuna colpa. Quello che è accaduto in terra è accaduto anche in cielo, no? Però questo è vero, ma non è semplicemente così. Così il testo dice molto di più anche, no? Che però è ancora da scoprire qual è il primato di Pietro per la Chiesa Cattolica. È il primato temporale, è il primato, c'è un primato di giurisdizione, diciamo così, tutti obbediamo a Pietro, non al Papa. Per la Chiesa Ortodossa è un po' diverso, per le altre Chiese è ancora un po' diverso, perché anche se nelle esigenze poi si cambia alcuni particolari, noi rimaniamo al fatto che per noi Pietro è una visibilità della presenza di Dio, no? Qui in mezzo a noi. È una visibilità che ha un potere, diciamo così, di sciogliere e legare, no? Il peccato lega. Pietro ha la facoltà, diciamo, di sciogliere, no? Quello che tutti i papi quando vengono eletti dicono, pregano perché il Signore dia loro la forza di dare la Chiesa, no? Anche se la guida dello Spirito Santo, comunque la loro persona, la visibilità, diciamo così, della presenza di Dio, no? Il Papa non è che è successore di Cristo o vicario di Cristo, Cristo c'è, è vivo, Cristo non è che si è perduto per strada. Lui è la visibilità e in questo senso noi quando quando lui parla in una certa maniera, ex cattedra, sappiamo che quelle parole meritano un ossequio che non diamo ad altre persone, no? Sono determinanti. Quando parla su certi argomenti, il Papa parla, ecco perché le chiavi, no? Bereiberici. È un po' di più della Chiesa. Provate a vedere, ma Pietro ha fatto veramente un discernimento di te. Cioè, quello che ha detto è frutto di un suo discernimento o l'ha ricevuto? Forse l'ha ricevuto, no? Perché questa è una chiave di lettura. Perché poi dobbiamo inserire questo testo dentro la collocazione della festa di Santi Pietro e Paolo, che questa volta capita di domenica. Pietro ha un compito particolare, Paolo ha un altro compito, sono uniti in tempo, no? Adesso noi abbiamo letto il Vangelo che parla di Pietro. Non vuol dire letteralmente carne e sangue, dire un modo di conoscere le cose. Ci sono due modi di conoscere le cose. Una è secondo il carne, la carne e il sangue, vuol dire la materialità delle cose. Sì. E l'altra invece è secondo pneuma, lo spirito. Sì. Quindi Pietro qui non conosce le cose secondo la carne e il sangue, non perché è intelligente, non perché ha studiato, non perché ha una qualche sapienza particolare di questo mondo. Questo vuol dire. Non è carne e sangue, qui non è carne e sangue, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Qui è un metodo di conoscenza. Guardate, è bellissimo questo passaggio, adesso se ci si sta aprendo un pochettino il testo. Innanzitutto questo testo sarebbe da leggere dentro questo dialogo tra Gesù e Pietro, che catalizza tutto questo rapporto, questa relazione che analizza tutto il resto, se ci fate caso. Sembra che il Signore ha fatto tutto per guardare negli occhi a Pietro. Tutto è tenuto in piedi da questo rapporto. E in questo rapporto i due si presentano. Gesù sembra che fa dire tutto a Pietro, no? E anche le domande che ha fatto prima erano funzionali a queste, no? Fatto parlare tutti, no? Però ognuno aveva un'impressione di quello che doveva essere il Signore, no? Perché nell'antichità, quando si diceva, si pensava, per esempio, che Mosè, che alcuni profeti dovessero tornare di nuovo a vivere, no? Alla fine dei tempi, alcuni profeti si sarebbero dovuti ripresentare e quello sarebbe stato il segno dei fine dei tempi. Allora il figlio dell'uomo si sarebbe dovuto presentare o con le sembianze di Mosè, o con le sembianze di Geremia, o con le sembianze di qualcun altro. Era una, si faceva parte, diciamo così, della loro fede, della loro cultura, no? Ci sarebbe stata la fine del mondo quando il figlio dell'uomo, che viene appunto, viene con le sembianze di uno di questi grandi uomini. Quindi Gesù entra dentro cultura, che conosceva evidentemente, sapeva che c'era quella cultura lì e si fa questa domanda. La gente cosa dice che sia il figlio dell'uomo? Quindi, come se, quindi lui si mette sulla traiettoria del figlio dell'uomo, no? E la gente dice no, dovrebbe essere Geremia, eccetera, eccetera. E poi guarda, i discepoli più stretti dicono, ma voi chi dite che io sia? Capite che salto lo fa? Prima un po' in generale, poi all'improvviso li prende di sorpresa, no? Quei pochi che saranno stati, tra cui c'era anche Pietro, li prende di sorpresa, ma voi chi dite? Qui, capite? Noi dobbiamo riuscire a capire questo rapporto che abbiamo con il Signore, perché così ci fanno con noi tante volte, eh? Perché quando siamo furbi e non ci interessa niente del Signore, noi parliamo in generale. Ed è la cosa più curiosa, parlare della fede in generale. È noiosissimo. Io non ne posso più. Ah, noi dobbiamo fare questo, ah, noi... È noiosissimo. Ma voi, chi dite che io sia? Qui comincia l'atto di fede. Questo è interessante per una persona. Qui si fa sul serio. Ma voi che dite? Qui cambia, capite? C'è una cernita, c'è un discernimento, si rimane. Prima era la curiosità, la folla, come quando parliamo della guerra, tutti ne parlano, ma è curiosità, cosa pensa quel generale, cosa pensa quell'altro. Al Signore non gli interessa queste cose. E infatti cosa gli interessa? Il rapporto con Dio. Che poi diventa però un rapporto che influenza tutti quanti. E quindi dice, è bellissimo questo passaggio qui. Adesso vi faccio un'altra domanda. Secondo voi, che cosa si nota nella risposta di Pietro? Ditemelo velocemente, non ci pensate troppo. No, dico, caratterialmente, cosa si nota nella risposta di Pietro? C'è una certezza, ma questa certezza è sua. Io mi fermo un attimo qui. Tu sei certo dell'amore di Dio? Secondo la carne e sangue? Secondo la carne e sangue sì, a volte sembra che siamo certi, ma quella certezza lì non dura tanto. Quando abbiamo detto tante volte io credo, secondo la carne e il sangue. Nella Chiesa chi ha fede, dice sempre di non avere. Ricordate, chi ha fede veramente dice di non averlo. Allora, Pietro si butta perché è un istintivo, è un sanguigno. Se è stato studiato, però è un sanguigno. I sanguigni prima parlano e poi ci pensano. Così fa. Prima parla e poi ci pensa, e tu la parla subito. E poi è bellissima la risposta. Cioè, teologicamente perfetta, no? Ineccepibile, proprio una cosa che non poteva sapere. E pensa di chi gli dice Gesù? Ma guarda, è tutto un paradosso. Le risposte sono tutte un paradosso. Se ci pensate, c'è un'ironia, Beato sei tu, Simone, perché non capisci niente. Perché però dico, beato sei tu, Simone, perché non comprendi niente. Perché te l'ha detto il Padre mio. Capite? Non è la sapienza di questo mondo. Beato sei tu, Signore, non perché sei bravo di tuo, ma perché ti ha detto il Padre mio, Pietro, tu sapevi niente. Sei beato perché sei stato scelto. Per questo ho fatto questa domanda. Noi nella Chiesa siamo beati non perché siamo bravi, ma perché siamo stati scelti dall'amore di Dio. E questo per impedirci di montarci la testa. E per questo dicevo, no, certo che la fede poi arriva dentro di te, ma la fede è un dono di Dio. E quando ti accorgi di quanto è profonda, è qui, no? Vedete come Pietro, no? Ogni volta che Pietro parla con Gesù, Gesù gli fa le lastre, cioè lo purifica sempre. Non c'è mai una volta che Pietro esce dal rapporto con Gesù illuso, sempre mi fa capire che lo ama, però Pietro vede perfettamente i suoi limiti, no? Dentro questa cornice dei suoi limiti lui riceve il dono ineffabile, gli consegna le chiavi. Cosa più preziosa, che ha a che fare addirittura con il cielo, con il regno di cielo. E qui si getta, cioè una cosa incredibile anche sul mistero della Chiesa, no? Allora chi è il Papa? Ma anche chi sono io? No, come mi viene il Signore, no? È il Padre che attira. Il Padre attira, il Padre ci manda il Figlio. E il Figlio ci parla del Padre, no? Ma chi attira la fede è il Padre, la calamita è il Padre. E Pietro è stato attirato, no? E ha detto una cosa più grande di lui. Quindi, mentre Gesù parla con Pietro, fa capire a Pietro che è successo qualcosa. E anche Gesù, in qualche maniera, viene confermato nella scelta di Pietro, dalla risposta di Pietro. Cioè, non pensiamo che Gesù sapesse con una lavagna che non sa tutto quanto. Anche lui vive qualcosa che accade, capite? Che cosa interessa a Gesù? Scegliendo Pietro, no? Il Padre ha scelto Pietro, Gesù ha scelto Pietro. Cosa gli interessa? Cosa esclude la doppiezza d'animo? Per essere Pietro non devi essere, non ci deve stare doppiezza d'animo. Esclude la doppiezza d'animo, esclude la superbia. Pietro poi lo rinnegherà, quindi è lui lo perdonerà. Quindi Pietro ha quelle caratteristiche? No. Sono caratteristiche proprio l'umiltà, la franchezza. Sono caratteristiche che permettono al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo di trapelare, no? Da Pietro. Cioè Pietro, guardando la debolezza di Pietro, perché non è nascosta per niente, uno si rende conto che è un mistero la persona di Pietro oggi. Perché non l'ha data le chiavi a Paolo, che era un pozzo di scienza? Perché non l'ha data a Paolo? Perché nessuno si sarebbe meravigliato di quello che avremmo detto a Pietro, questo è intelligente di suo. Questi due, Paolo e Pietro, sono uniti nella Chiesa. Ma uno è dato le chiavi, no? Pietro. Paolo è la sapienza, sono i doni carismatici, no? A Pietro invece gli hanno dato proprio la capacità della precisione, cioè chi vedete Pietro, quello che tu fai in modo che lo faccio io in te. Sciogliere, legare, no? È una cosa grossa, grande, tanto. E non è, voglio dire, il migliore degli uomini, è l'uomo tutto, l'uomo. L'uomo con le difese di Dio è l'uomo, Pietro è l'uomo. Guardando Paolo, noi potremmo essere ammirati dai doni di scienza, no? Io non sono mai come lui, ma guardando Pietro, Pietro ti rappresenta proprio, capite? Il Signore cosa gli dice, no? Come fai un uomo così? Come si fa, appunto? È il Padre che ti ha scelto, no? Come fai? Le porte degli inferi non prevarranno su questa chiesa, come è possibile con questa debolezza che abbiamo noi? Quindi qui c'è un rimando al fatto che c'è un disegno divino, c'è un rimando al fatto che è il Padre che ha scelto tutto, no? E quindi la chiesa è tanto normale ed è tanto divina. Io vedo la divinità nella chiesa, non in Vincenzo, ma nelle persone concrete, in voi. Vedo che è un mistero la Chiesa. Perché qui vedo che allora se va avanti la Chiesa va avanti proprio per grazia di Dio. Non può andare avanti per me, io vedo i miei difetti, vedo tutti. Ma come potete, non sono capace di fondare niente, una scatola di scarpe non so fondare. Che, come si fa a fondare? È un dono di Dio. Questa Chiesa così sviluppata è un dono di Dio, è piena di Dio. E Dio ti vogliamo parlare attraverso te, i tuoi difetti, per far vedere che non sei tu. Non è la tua forza, ma è la forza di Dio che passa attraverso la tua debolezza. Se avessi scelto un uomo perfetto, tutti saremmo stati ammirati dai doni di quell'uomo perfetto. Questa è la logica del mondo, dove a capo di un'azienda mettono quelli che hanno 5-6 master nelle migliori università del mondo. Non ha fatto così il Signore, capite? Non ha scelto in questa maniera qui. Questo è una bellezza enorme. Allora io in questa chiesa mi sento a mio agio, capite? E tutti stiamo al nostro agio, siamo tutti diversi, però nella chiesa non siamo scelti perché siamo bravi, ma per amore. Pietro dà una fiducia a tutti, no? E poi il fatto che lui, diciamo così, la forza, la franchezza, stando a questo dialogo, la forza, la franchezza, la perseveranza di resistere fino alla fine, gli è dovuta dalla sua umiltà, ma dai doni che, dal fatto che Dio lo sceglie, no? Quindi l'abbiamo visto cadere, poi si è rialzato, una volta che si è rialzato, si è lasciato riempire della grazia di Dio, pasce le mie pecorelle. No, di una bellezza enorme. È una bellezza sconvolgente la Chiesa. La Chiesa è di una bellezza sconvolgente, proprio per questo mistero di divinità e umanità insieme. È un mistero che noi tocchiamo tutti i giorni ed è così lontano quel modo di pensare, no? Io non entro in chiesa perché ci sono i peccatori, perché dite non fate. Sì, queste però sono chiacchiere, ma proprio per questo devi vedere che la chiesa, cioè, ma certo che sono un peccatore, ma allora se io sono un peccatore e sto nella chiesa vuol dire che c'è posto anche per te. Poi la chiesa di tutti i santi, non ci potrei mai entrare in una chiesa di tutti i santi, no? Che voi volete una chiesa dove tutti sono santi? Non abbiamo nessuno, no? Se tutti sono santi, ma non è chiaro questo qui. E per questo quando si vuole una chiesa di santi, puzza di bruciata, capite? Queste persone che vogliono sempre la santità dappertutto. Scusa, ma che ci deve stare in chiesa quattro gatti? Ma chi ci sta? Nessuno è santo. Nessuno è santo. Dio è santo. E allora io raccolgo quel mistero come ha fatto Pietro, no? E cosa gli dico? Mio Signore. Allora Gesù dice, è il Padre mio che ti ha scelto Pietro, beato te. Quindi lì, in quel caso lì, quell'istintività ha funzionato, ma il Signore lo ha. Non sei stato tu a Dio, te l'ha detto il Padre mio. Insomma, sono passati tanti anni nella Chiesa, questa barchetta ancora sta in piedi, no? Quindi oggi possiamo ringraziare il Signore perché abbiamo visto nella nostra vita come questo Vangelo è vero, no? Non siamo veramente noi. Però questo dà anche una grande responsabilità, no? Allora, chi vede me non vede semplicemente, chi vede voi non vede semplicemente voi, ma vede il Padre vostro che vi ha scelto, no? C'è sempre quella risposta di Sant'Agostino che è tanto bella. La fede è un dono che fa a tutti, dice. La perseveranza nella fede è un dono che fa a quelli che pregano. La fede è un dono che fa a tutti, io ci credo. Almeno come apposso, come qualcosa di sacro, l'apertura, la perseveranza nella fede è un dono che fa quelli che pregano. La perseveranza nella fede è un'altra cosa della fede. La fede è un dono iniziale, la perseveranza nella fede è un altro dono che fa quelli che pregano, che lo desiderano. La fede nasce per contagio. Col battesimo inizia la fede, però forse la fede inizia anche prima, chi lo sa, alcuni uomini non sono stati battezzati. Ma Gesù dice, non ho trovato mai una fede così grande in Israele, i centurioni. Ci sono alcune persone pagane che hanno ricevuto gli elogi di Gesù Cristo, il quale vi ha paragonato gli uomini con più fede loro che... Quindi la fede che conosciamo noi come virtù teologale, si nasce dal battesimo, ma c'è qualcosa della fede che i teologi direbbero un'apertura incondizionata alla fede, cioè un'obbedienza, dentro di noi c'è un'apertura alla fede, una capacità obbedienziale, cioè una capacità di obbedire a Dio. In quanto noi siamo creature abbiamo una capacità di obbedire a Dio, di ascoltare Dio. E questo è di tutti gli uomini. Poi nella loro storia questa capacità innata subisce tanti incontri, tante cose, ma un'apertura di aprirsi a Dio è quasi innata in ogni uomo. Questa non è la fede ancora sacramentale, la fede teologica, ma questa è l'apertura alla fede, è qualcosa di sacro. Appunto, Gesù ha trovato certe persone che non sapevano niente della fede, oppure della fede di Israele, per esempio quella donna che gli ha detto: dai, vieni a guarire la mia figlia, no? Lui lì ha visto l'abbozzo, qualcosa dell'inizio della fede, allo stato puro, diciamo. Ma secondo me stiamo entrando in un tempo in cui questa fede qui sarà quella che salverà la Chiesa. La Chiesa oggi sarà salvata da questa fede più, direi, più naturale, più che sta nel cuore delle persone. Avremo bisogno della fede di queste persone che non sanno niente di Dio, tra virgolette. Avremo bisogno della spontaneità, della bellezza, della freschezza, della fede, di queste persone che lottano, che vivono, che si aprono incondizionalmente a Dio senza sapere quello che dicono. Avremo bisogno di questa fede qui, perché è questa fede qui, quella è una fede quasi naturale, capite? Invece quella fede che noi abbiamo tanto, la fede non è un discorso, parlare sempre di fede. Un uomo, ecco, quella donna che piange, che dice: no, ma anche lui, quando mi infastidisce quasi Gesù, quando gli dice: dai, vieni a salvare la mia figlioletta, no? Il Signore ha visto lì una fede enorme. Scusate, ma intendi dalla parte di Dio adesso, un attimo. E poi Dio si vede arrivare a tutto tante persone, prima vengono i credenti si mettono tutti seduti a distanza da Dio, perché? Perché loro conoscono, loro sanno, loro lo sanno chi è Dio e si mettono a distanza da Dio. Chi non sa chi è Dio si mette a gridare. Quando Gesù è andato a casa di Simone, e una donna di poco conto, diciamo, una donna così, gli ha lavato i piedi con le lacrime, le asciugate, era una prostituta della città. E Gesù dice a Simone, no, a Simone Pietro, un altro Simone: Simone, come mai sono venuto in casa tua e nessuno mi ha bagnato i piedi con le lacrime di questa donna appena entrata? E Simone dice: suppongo perché lei ti ama molto, perché hai perdonato, quindi è stato perdonato molto. Ecco, bravo Pietro, tu non mi ami perché non ti stanco, perché no? Perché a voi, se vi basta sapere le cose di Dio, allora Dio si vede queste persone che saremo noi, che vanno sempre in chiesa, che stanno a 10 metri. Che bello, sanno tutto di me, ma non mi amano. Quanto è contento Dio che noi abbiamo sempre a messa, ma non lo amiamo. Ha proprio bisogno di noi, secondo voi? E allora se quella persona invece grida a Dio, capite? Mio Dio, allora viene fuori qualcosa da te di dentro, no? La capacità obbedienziale, la capacità naturale, sacra, diciamo così. Dio è stato creato con la capacità di aprirsi a Dio. L'uomo è stato creato con la capacità di aprirsi a Dio. Io credo che sarà questa la fede che renderà bella la Chiesa. Il ritorno alla fede, a una fede direi quasi naturale, non panteistica, però alla profondità del cuore degli uomini. Perché noi pensiamo che la fede sia recitare a memoria tutti i dogmi della Chiesa. Mica ci vuole fede recitare a memoria. La fede è credere che nonostante io sia un debole uomo, un uomo debole, io sia amato da Dio. Ci vuole fede a sentire che questa vita così limitata, tutti i miei, con tutte le mie mancanze, che questo uomo qui che sono io sia un uomo amato da Dio. Questo ci vuole fede, che la vita sia un dono, per questo ci vuole fede. Ci vuole fede a sapersi divertire più che a stare sempre con muso lungo dicendo che Dio vuole per me. Ci vuole più fede a sapersi divertire che a vivere da sfortunati e da passivi. Ci vuole fede a vivere, a sapersi divertire, a saper godere della vita. Ci vuole fede. Cose che abbiamo dimenticato a volte, capite? Non dobbiamo più. Però abbiamo tanta fede. Ma che ci fa più tanta fede? La fede aiuta a vivere, a essere veri, a gridare, a non vergognarsi delle proprie debolezze. Aiuta ad essere uomini e donne vere, non a dire un pregato autore. Che mi ricordo un pregato autore? Hai vissuto? Vivi? Poi prego, certo. Vivi! Per questo Gesù ama tanto questa fede così bella, schietta di Pietro. Perché può farci tutto su quella fede lì. Perché non è doppia, è vero, è una doppia persona vera. Tante volte ci ho pensato a questo qui, penso che sia un grande dono per la Chiesa, no? Pensare allora, ecco perché allora io non sono scoraggiato se ci sta poca gente in Chiesa, non è la fine del mondo. L'importante è che ci siano uomini in questa terra, che vivono, che lavorano, che sperano, che cercano il futuro. L'importante è questo, perché questi uomini qui comunque sono attirati dal Padre. Gli uomini che cercano, che sperano, gli uomini che lavorano, che cercano un futuro, che vivono. Io non posso pensare che non c'è prendere la fede, capite? No. Quando vedo un uomo che ama vivere, per me c'è la fede. Perché per vivere ci vuole fede. È la fede naturale, ma per vivere ci vuole fede. Per vivere ci vuole fede. Non è facile vivere senza fede. E allora quella poveretta che la mattina si alza, non sa niente di Dio, c'ha 3-4 figli, non c'ha fede quella donna lì. Ma io non ho il coraggio nemmeno di pensare, ve lo dico chiaramente. Non ha la fede tematizzata, dogmatizzata, quella. Ma quella fede lì fa riferimento alla fede anche naturale. Che cos'è che sostanzia la fede? È l'uomo che si apre a Dio, l'uomo che si apre a Dio. Quindi per me questa figura di Pietro è di una bellezza enorme, perché Pietro proprio mi rappresenta, capite? Eppure Dio, attraverso quest'uomo così debole, scelgo te. Ma non è bellissimo, scelgo te, lo dice a te questa sera, scelgo te, ma mica perché sei brava, mica perché hai un titolo, perché hai studiato teologia, perché fai il ministro straordinario in chiesa, ma perché ti scegli, perché? Ma è molto più bello così, no? Questa fede di Pietro. Vabbè, vediamo. Poi pensiamo un po' anche a Paolo, che è tanto simpatico, no? Pietro è cresciuto tanto con Paolo, si sono anche dati tanto fastidio. Era anche lì, no? Uomini veri, tutti e due, no? E poi Pietro anche ha capito che aveva bisogno di Paolo, no? Certe cose non aveva capite. Il discernimento di Paolo è servito a Pietro. E la fermezza di Pietro è servita a Paolo. Si sono date la mano. Si sono dati la mano come due uomini veri, e quindi il Signore si è servito anche di un'amicizia, no? Di un legame molto profondo. Per questo anche nella Chiesa siamo tutti diversi, no? È bello che siamo diversi, Pietro e Paolo erano così diversi, no? Ma sarebbe bello, no, che usciamo dalla Chiesa cercando domani di imparare a vedere la fede che c'è in tutte le persone, anche se fosse piccola, piccola, piccola. Non umiliamo le persone. È vero, a volte non sanno niente della fede, ma non umiliamole. Chissà. quelli che cercano la natura, Dio della natura, non umiliamoli, aiutiamoli piano piano a fare un passettino per passettino per passettino. Preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.